Rita Ciaretta.
Ciao Rita. Io però prima di darti la parola volevo leggere una frase bellissima che ho letto, che è una tua frase, e poi ti ascoltiamo volentieri, perché è proprio bella. La vita consacrata, dice Rita, è una scelta di libertà e di dono totale. Ti viene consegnata una vita spezzata perché tu possa ricomporla di nuovo. Siamo come il vasaio che mette insieme i pezzi del vaso frantumato. A tutti i giovani cerco di trasmettere il sapore e la bellezza di questa scelta. Rita.
Intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie Massimo della possibilità, dell'opportunità che mi dai di essere qui con tutte voi, tutti voi. Parola dignità. Io la sento, come dire, la parola per me più importante oggi nella vita, nel mio cammino di vita di donna, di consacrata, perché sento quanto è umiliata oggi la vita umana, quanto c'è bisogno di recuperare umanità. Ecco, io sono partita dal nord, ho accolto l'invito della mia congregazione, sapete sono una suora orsolina, ecco, sono entrata non da giovane, giovanissima, avevo ormai 30 anni, quasi 30 anni, quando ho fatto la scelta della vita religiosa. E una scelta, penso e sento, consapevole, maturata dentro un cammino, ecco, di impegno a fianco a donne, donne in difficoltà, donne nel lavoro, la lotta per i diritti. E ho sentito che a un certo punto c'era una lotta più importante da fare. L'umanità chiedeva, noi ci sentiamo sempre piccoli ed è importante sentirci piccoli, avere questa dimensione, ma sentire che quella piccolezza, il cuore di Dio ne ha bisogno di questa piccolezza per fare cose grandi. Oggi siamo anche nella festa dell'Annunciazione, festa di un'altra donna, ecco, quel sì che rompe schemi, esce e guarda la vita, guarda l'umanità, generare vita. Allora ho colto quell'invito, cammino non facile, per quando si entra a 29-30 anni, sapete, non è facile anche nella vita religiosa, però la determinazione, c'era un fuoco che bruciava dentro, che prendeva. E il Signore ti metteva accanto, ecco la promessa di cui parlava anche Lidia Maggi, ti fa sentire, ti dà dei saggi, ti dà quelle luci, il cammino è possibile, vedrai, ci sarà una moltitudine, donne, cui tu dovrai poi dedicare la tua vita, il tuo senso di impegno. E così è stato. Poi la chiamata della congregazione a dire, vai, c'è una terra che aspetta, una terra del sud. Sono arrivata qui nel 95, quindi ormai più di 20 anni fa, insieme a altre due consorelle. Una terra non facile per noi che arriviamo dal nord, soprattutto da Vicenza, il ricco nord-est. Allora, quegli anni ero proprio il ricco nord-est, e quindi tutto organizzato, tutto ben strutturato, ecco, arrivare qui. Però ho imparato a amare questa terra. Mi ha dato tanto e mi sta dando tanto. Ora è la mia casa, è la mia terra, dove io sento di impegnare, di vivere la mia chiamata. E in questa terra, ecco, un vescovo che mi ha accolto, che ci ha accolte, il vescovo oggi emerito Nogaro, un grande padre, un grande vescovo, ecco, che ci è stato maestro nel nostro cammino. E arrivando in questa terra, ecco, incrociare sguardi, volti di tante ragazze e ragazzine sulla strada, sui margini della strada. Penso al Vialone Carlo III, penso alle uscite dalla strada da Caserta Nord che va verso Benevento, penso alle tante strade, la strada della Domiziana. Ecco, girando, incontrando, vedendo tanti, incrociando questi volti di queste ragazze, di tante ragazze. E lì come donna, come consacrata, porci questa domanda, ma perché? Perché siamo qui? La dignità umiliata. Perché tante giovani, tante potevano avere 15-16 anni, nostre figlie, nostre sorelle più piccole. Perché? Ecco, lasciarci toccare da questa domanda. Incrociare quegli sguardi. Non sono numeri. Noi siamo abituati a dare i numeri. Pensiamo adesso quanto diciamo negli sbarchi in quest'anno, numeri sono migliaia, centinaia, migliaia di persone. Incrociare quei volti, cosa voleva dire? Scegliere poi di fare quel gesto, perché volevamo incontrare quell'umanità. Come mai erano lì? Possiamo dire sempre che è il mestiere più antico del mondo? Possiamo dire che si è lì perché si fa soldi? Ecco, come dicevi tu Massimo, prostituite, ragazze costrette. E allora il gesto di andarle a incontrare, di uscire noi dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze, sicurezze che ti dà un convento, che ti dà la regola, che ti dà la tua liturgia. Andare, la Chiesa in uscita. C'è un'umanità che soffre, che ha bisogno di questo incontro, incontrare quei volti, la consegna di storie, di nomi. L'abbiamo incontrato questa umanità spezzata, violata. Non buono questo lavoro, non buono, help me, aiutami, non buono. Dignità, non c'era più dignità. Qui siamo come animali, non ci sentiamo più persone, solo prodotto, siamo diventata merce. Prodotto per chi ci ha trafficati, prodotto per chi ci sta sfruttando, che sta facendo denaro. Siamo un prodotto per chi ci acquista, per i clienti. Siamo un prodotto usa e getta. Non sappiamo più chi siamo. Non abbiamo più un nome. Perché sulla strada devi cambiare anche il nome. Non sai più chi sei. Non hai più un'identità. Cambiano anche gli anni. Non so più, ho 15, 16, 20 anni, non so più chi sono. Facevano male queste risposte, erano un pugno nello stomaco. Ma com'è possibile oggi, 20 anni fa e ancora oggi, queste ragazze schiave, c'è quell'immagine delle catene, oggi non sentiamo più il rumore di queste catene, non le vediamo. Ma ci sono queste catene invisibili, ma sono così strette, forti, che spezzano quella carne, la massacrano. Sono corpi massacrati, violenze, bruciature di sigarette, i segni delle percosse, dignità. Difficile lì vedere la dignità. Vedevamo solo volti sofferenti, dolore. E loro mi hanno aiutato anche a capire tante volte il Vangelo. Quando si dice anche di Gesù, quando è sul sale il Calvario, il suo volto sfigurato dal dolore, si dice non era più d'uomo. Il dolore ti toglie l'umanità, ti toglie il tuo umano, non sai più chi sei, sei sfigurato. E queste sono queste ragazze, così erano. Poi una sale in macchina, una scappa, un assistente sociale ci chiama, c'è una ragazza massacrata nell'ospedale, venite, vedete, provate voi a fare qualcosa, e da lì una, due, tre. Un piccolo appartamentino, poi la casa si ingrandisce, nasce Casa Ruth, sono state queste ragazze a far nascere Casa Ruth, le loro prime fughe, la richiesta del loro aiuto, help me, un appartamento, tre appartamenti adesso nel centro di Caserta, un altro appartamento di seconda accoglienza, centinaia di ragazze. Ecco, fare casa insieme, dignità, fedeltà alla dignità, fare casa insieme. Mi piace non chiamare Casa Ruth che è un centro, non è un'opera, non è un centro, non sa nulla di grandezza, è una piccola realtà nel centro di Caserta. Abbiamo scelto di abitare il centro, la via principale che porta alla Reggia, a quel segno di bellezza per Caserta. La Reggia è la bellezza per Caserta, la Reggia. All'inizio c'è la Reggia, in fondo al Corso Trieste c'è questa piccola casa in un condominio, 3 appartamenti messi insieme, un altro luogo di bellezza. Voi direte, come di bellezza? Con queste ragazze, abitate da queste ragazze? Sì, perché quello sguardo che abbiamo posato fino a quando sono sulla strada sa vedere oltre. Lì vediamo la dignità annullata, non c'è più nome, non c'è più storia, non c'è più identità, corpi massacrati, violati, usati da tutti, solo merce per fare soldi. In questa casa, c'è uno sguardo che si appoggia in maniera delicata, che recupera la tenacia, la pazienza, ma sa vedere quello che può fiorire, quella luce che può uscire fuori. E allora quei volti sfigurati, quei corpi massacrati, piano piano, lentamente, ecco, in un tempo lento, paziente. Io non so parlare le loro lingue, parlano l'inglese, arabo, francese, eppure parliamo il linguaggio dei gesti, della tenerezza, della misericordia, degli sguardi, dei sorrisi. Ci diamo questo tempo lento. I gesti parlano. Quando arrivano all'inizio sappiamo di tutto quel dolore. Fanno paura, sono brutte, anche nell'aspetto. Poi lasciamo che si rifugiano nel letto, nella cameretta, questo spazio, si rifugiano. Quasi un bisogno di ritornare dentro un grembo materno. Però sappiamo che da sotto le coperte, sotto il lenzuolo, ascoltano le voci di una casa, le voci di altre donne che sono lì, più avanti nel cammino, voci di bambini. In questi giorni ne sono dati 2, in 20 giorni, uno a 20 giorni e l'altro a 10 giorni. Sentono i pianti, i sorrisi, ascoltano e lentamente cominciano a fidarsi di questa casa. I primi gesti che facciamo, e questo è importante, la forza dei gesti. Vedete, queste ragazze, anche noi non abbiamo fondi pubblici, non crediamo in queste chissà che istituzioni, chissà qualcosa. Crediamo in una provvidenza, al bene che viene fatto insieme. Però anche a queste ragazze, quando arrivano senza niente, tante volte hanno un sacchettino delle immondizie nero, quel sacchettino lì dove hanno messo dentro qualcosa, perché hanno pensato a quella fuga. Sono andate sulla strada pensando poi di chiedere aiuto, di scappare, per poi arrivare. Sono tanti i modi in cui arrivano nella nostra casa. Magari tante volte con quel sacchettino, con quelle scarpe alte, queste mie, dove devi solo buttare via tutto. Ecco il primo gesto, di dare tutte cose nuove. Dalla biancheria intima, alle tute, a dei vestiti, tutte cose nuove. Abbiamo tante volte realtà di Caritas, associazioni che ci portano vestiti usati così. Noi diciamo, guardate, grazie, grazie del vostro gesto così. Ma no, a queste ragazze no. No le cose usate, per quanto pulite, anche se sono state in pulitura, anche se sono profumate. No, cose nuove. Noi facciamo la scelta di cose nuove. Allora pensate il grande gesto. Pensate qui alla parabola del figlio il prodigo. Quel figliolo quando torna, che ha sperperato tutto, usato con le ragazze, tutto, cosa fa quel padre? È sempre lì ad attenderlo. E quando lo vede arrivare, gli corre incontro. Non gli dice cosa hai fatto, ma dove sei stato, cosa hai sperperato. No. Le braccia al collo in quell'abbraccio. Lo chiama dentro nella casa. Gli dà l'abito più bello. Più bello, l'aveva preparato quell'abito, era lì. Gli mette i sandali ai piedi, l'anello al dito, la dignità. La dignità non fa calcoli, quanto mi costa, non fa calcoli. È l'abbondanza, è il di più. se vogliamo restituire quella dignità o liberarla quella dignità. L'abito più bello, i sandali ai piedi, l'anello al dito, è importante. E guardate, queste ragazze, quando vedono questi vestiti nuovi, tutto nuovo, hanno quasi paura. Perché, come si diceva anche prima, i sensi di colpa, di vergogna, si sentono sporche, è l'umiliazione più terribile che una può provare quando è costretta a vendere il proprio corpo, non perché è una scelta, ma perché sono costrette, altrimenti vengono massacrate, altrimenti vengono uccise, altrimenti c'è una minaccia contro i propri familiari che sono ancora a casa, nelle proprie terre. Pensiamo a tante ragazze dell'Africa, della Nigeria, i ricatti, le minacce ai propri familiari. Capite? Si sentono sporche, brutte, non amabili, nessuno le può più amare, non c'è più nessuno che crede in loro. E allora questi gesti, una casa che parla di bellezza, un terrazzo pieno di fiori, le camerette sempre belle e colorate. Se arriva una ragazza che è della Nigeria, facciamo trovare la Bibbia in inglese, se per caso è araba, musulmana, il Corano, rispetto, tutti i piccoli gesti che dicono un'attenzione, tu mi sei cara, tu mi sei preziosa. Cosa fa Dio con noi? La fedeltà, la vita, quella vita ogni volta che cadi ti aspetta. Ogni volta che noi cadiamo c'è questo Dio di tenerezza, di misericordia che è lì pronto a rialzarci. E così tentativo di fare con queste ragazze. E chiamarle per nome, ritrovare il loro nome. Ce lo sono dimenticate. No, non ci interessa il tuo nome della strada. Il tuo nome, qual è il tuo nome? Loro magari vengono fuori nomi difficili, o lo Hakemi, o lo Tui. È difficile da imparare, ma ce lo scriviamo subito sulla carta, su un fogliettino per imparare. È importante, Dio ci chiama per nome. Importante quel nome, sentirsi chiamate per nome. Mamma, ma tu sai il mio nome? Sì, il tuo nome, perché è così che Dio ti chiama. Ecco la restituzione, che viene lenta, piano, piano. E poi credano in loro stesse. Che bello quando una ragazza, penso a Giumi, quando mi dice, perché ci chiamano soprattutto le ragazze africane, mamma, quando io sono entrata qui mi sentivo un animale. Oggi io mi sento una persona. Ecco la dignità. Un essere umano, una persona. Tu non mi hai risolto i problemi della vita, voi suore, questa comunità, volontari, questa bella realtà. Però mi avete messo una luce nel cuore. Io oggi so chi sono. Questa luce mi permette di camminare. Io ho una strada davanti a me, questa luce me la indica. Io posso camminare. Io oggi ho una speranza. Ho la bellezza della vita. È una casa che profuma di dignità, di tanti segni che parlano della loro cultura. E poi la bellezza, loro, queste donne che hanno questi colori, questi abiti, questi tessuti, loro stesse, ecco la dignità ritrovata. Mamma, non ci basta l'accoglienza, la lingua italiana, i documenti, non ci basta aver ritrovato il senso, questa luce. Vogliamo anche essere protagoniste del nostro futuro. Perché non creiamo, non ci mettiamo insieme? Ecco la cooperazione. Donne che ha provato prima l'umiliazione, che sono state violate nell'identità, l'umiliazione, non sentirsi che non valevano niente, che non erano buone a nulla, oggi dire perché non possiamo metterci insieme e creare? Hanno dato vita a una cooperativa sociale, l'hanno chiamata New Hope, Nuova Speranza. Le loro stoffe di tessuti africani trasformati, ritagliati, cuciti insieme i nostri tessuti, i nostri bellissimi cotoni, queste bellissime stoffe, e creano dei stupendi manufatti. Borse, tovaglie, copritavoli, asciugamani, un po' di tutto, corredi per i bambini, lenzuoline, lenzuola, di tutto. Che bello vedere questa dignità che si trasforma anche in concretezza. Si trasforma in lavoro, insieme per questa nuova speranza, il lavoro. E oggi questa cooperativa, questo laboratorio di sartoria etnica, è un laboratorio che profuma anche di bellezza, di legalità. In tanti ci hanno creduto, hanno messo insieme, ecco, quella provvidenza che ha il coraggio di mettersi insieme, hanno dato dei fondi per rendere possibile quella legalità. Quei luoghi devono anche parlare di sicurezza. Io sono stanca che nella vita religiosa, nella vita dei preti, nelle realtà anche cattoliche, perché abbiamo le conoscenze, perché abbiamo questo, possiamo avere gli, come dire, le autorizzazioni, perché conosciamo il figlio dell'assessore, perché conosciamo quello, ci possono dare quei fogli, quei timbri con le autorizzazioni che dicono che è legale, che è sicuro, che l'ambiente è così. No. La sicurezza deve essere realmente sicurezza. Posti, allora sì, parliamo di legalità. Pagare le tasse, pagare quello che è giusto. Anche a noi tante volte viene la tentazione soprattutto di dire bene, non lo scontrino, facciamo così, qualcosa che possa entrare. No, perché se no non insegniamo niente agli altri. Non possiamo parlare di legalità, soprattutto nei nostri territori, dove spesso l'assistenzialismo, le forme clientelari, le conoscenze ti possono aprire strade. No, dobbiamo camminare nella legalità. E oggi sono queste ragazze, considerate rifiuti, scarti, che stanno a noi, che hanno il coraggio di parlare a noi di legalità, di giustizia, di cooperazione, che ci stanno aprendo una strada di bellezza, la dignità, tutti questi volti, tutti questi volti. Io sono grata a queste ragazze, le chiamerei tutte, una per una, nome per nome, Vera, Susi, Faith, oggi Carolina, Caroline, Bella, Mirella, tutte ragazze che hanno avuto il coraggio di rimettersi in piedi. Guardate il Vangelo, questa è la bellezza del Vangelo, la dignità. Non perché gli dai un piatto, c'è bisogno anche di quello, del mangiare, di un vestito, e rimettere in piedi le persone a testa alta. Ogni volta che Gesù incontra una persona, la libera, la tocca, gli si fa vicino, rimetti in piedi la persona. Addirittura dice: il tuo segno delle tue ferite, prendilo anche con te, prendi il tuo lettuccio, prendi il tuo letto e torna a casa. E va ad annunciare questo, questa cooperativa, e vuol dire aver rimesso in piedi le persone, a testa alta, la dignità ritrovata, quei volti che sono trasformati in bellezza. Da loro ho capito cosa vuol dire la trasfigurazione. Quei volti prima avviliti, umiliati, non più di persone, oggi ritornati alla luce, a questa bellezza, al sorriso, alla luminosità. Questo mi stanno sempre insegnando queste ragazze ogni giorno. È il coraggio di andare avanti, in piedi, a testa alta. Ci crede anche la diocesi con noi. Ci hanno dato anche un locale, il New Hope Store. Anche lì, un luogo di bellezza. Abbiamo voluto investire, perché sempre siamo abituati che chi è rifiuto, chi è scarto, si può accontentare di un divano mezzo rotto, di una realtà mezza così, di una scrivania un po', gli basta mettere un qualcosa sotto che può stare in piedi. No, non sono le poverine da aiutare. Dignità deve profumare di bellezza. A loro, proprio a loro, restituire il meglio, come ha fatto il padre col figlio al prodigo, quello che il figlio maggiore non ha capito. Figlio maggiore non ha capito. Noi dobbiamo dare il meglio. Allora quello store, quel piccolo negozio, forse qualcuno ha detto, ma come? Quanti soldi avete speso? Ecco che ritorniamo a fare i contabili, sempre. Come se la vita deve sempre, delle persone, la dignità deve essere dentro un costo. Ma scherziamo. In bellezza. È il profumo, l'abbondanza, no? Dobbiamo imparare a rompere i vasetti, i vasi di profumo. Ma come? Potevamo guadagnare tanti soldi lì. Si rompono. Questo è l'abbondanza. E ora questo store, questo negozio che vi invito a visitare, soprattutto a voi qui di Napoli, a Caserta, Napoli, creiamo questi legami e continuiamo questo cammino. E quanti bambini sono nati, quanti bambini, anche qua, voi non troverete mai le suore di casa Rutta a fare le fiaccolate o andare sotto una clinica a dire no aborto o fare manifestazioni. Non ci interessa, ci troverete sempre accanto a queste donne a dire noi ci siamo, la fedeltà è lì, io ci sono accanto a te tutto il tempo in cui hai bisogno, noi ci siamo con te, ci siamo. E guardate, e la vita è sempre fiorita. Ormai più di 70 bambini sono nati. Il più grande ha festeggiato i 18 anni a casa Ruth e il più piccolo ha 8 giorni. 8 giorni. E si chiama Harry. Che bello, che bello. Ed è bellissimo perché per queste ragazze noi siamo le mamme. E allora per questi bambini che stanno crescendo, guardando le mamme, dicono mamma, ma se tu chiami Sorrita o le altre suore mamma, allora Sorrita è la nostra nonna. E sì, siamo anche nonne, non solo madri, anche nonne. E questa è la bellezza, capite? Allora vedete le tante sfumature della dignità. E io sono qui a dire, non sono le ragazze che devono ringraziare noi, siamo noi che dobbiamo ringraziare queste ragazze, che ogni giorno ci insegnano che non c'è scarto che non possa fiorire. Non c'è scarto che non possa fiorire. Le loro vite fiorite. Hanno fatto famiglia. Si sono create. Non tutte sono rimaste pensate. Non possono restare tutte a casa Ruto, a Caserta. In tante parti. Ormai ci sentiamo cittadine del mondo. Ci hanno invitati al matrimonio. Chi a Oslo, chi a Manchester. Sappiamo di qua. Ci arrivano le telefonate. Abbiamo una comunicazione. E questo è la bellezza. Ecco, noi siamo... Purtroppo viviamo in un tempo dove vediamo che si stanno costruendo tanti muri. E questo mi fa tanto male, mi fa tanto male. Lo dico come donna, come consacrata, una donna che come comunità abbiamo donato, stiamo donando ogni giorno, stiamo vivendo ogni giorno, no donando, vivendo ogni giorno la vita e scoprendo la sua bellezza ogni giorno. E mi fa male tutto questo. E invece queste piccole realtà come quelle di Don Antonio, come quello di Lidia, come quello di Casa Ruth, sono tutti ponti, sono tutti abbracci, sono tutte mani tese, mani, così. E oggi vedete, vi dicevo della cooperativa, ma oggi un altro grande dono. Una ragazza, Blessing, che ha avuto il coraggio di scrivere anche il suo percorso di liberazione. E la proprio... quel titolo, Il coraggio della libertà. Proprio queste donne, queste giovani donne, scarti, considerate scarti, rifiuti, oggi rinate alla vita, oggi diventano anche le nostre maestre, le nostre testimoni. Sono loro che ci evangelizzano, lo dice Papa Francesco. Ci stanno evangelizzando, perché noi siamo diventati stanchi, continuiamo a lamentarci che le cose non vanno. E loro sono pieni di vita e di speranza, anche di questa dignità e di libertà. E questa ragazza dice, a casa Ruth ho imparato anche il coraggio di prendere la parola. Questa parola che ci dà la forza. Perché solo quando prendi la parola tu ti liberi veramente da queste schiavitù. Ed è una parola non solo per me, che libera me, non solo per le mie sorelle della Nigeria. Ma è una parola, il coraggio di una parola, di una voce che libererà anche tutti noi. Noi, anche qui questa sera, se sappiamo accogliere e ascoltare. Ecco, allora è un invito ed è un messaggio fortissimo. Abbiamo anche noi il coraggio della libertà. La dignità si appoggia su questa grande parola, libertà, perché nessuno possa sentirsi schiacciato al suo passato, anche un passato di schiavitù, ma perché la dignità ti proietta in avanti, ti lancia e ti dice che la vita è molto di più di quello che abbiamo lasciato dietro. La vita è una speranza, la vita è libertà, la vita è vita che va vissuta fino in fondo. Grazie a voi.